Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno e ben ritrovati a tutti i nostri studenti di terza scienze applicate. Eccoci qua soprattutto per loro, ma anche per tutti quelli che vorranno ascoltare questo podcast. Oggi direi un'impresa davvero difficile, cioè spiegare Petrarca via radio è veramente un grosso problema. Cominciamo col dire ai miei studenti che tutto ciò che abbiamo fatto prima della pausa che ha sospeso le attività va un po' recuperato, va ripassato, e per questo sarò disponibile poi con la video chat così come concordato. Adesso però occupiamoci di andare avanti e concludere il nostro percorso petrarchesco, anche perché tutto sommato ci avanza una lezione di teoria e poi inizieremo a vedere qualche poesia. Dunque, allora, abbiamo scelto il formato podcast radiofonico e quindi è ovvio che la nostra chiacchierata sarà interrotta da brani musicali, e quando hai un Petrarca, ragazzi, di brani musicali che c'entrano in qualche modo con la sua opera, ce ne a bizzeffe, d'accordo? E quindi siamo pronti per cominciare. Allora, oggi parliamo dell'opera più famosa di Petrarca, anche se lui non pensava di avere questa popolarità da quest'opera, nel senso che lui pensava che la sua opera più famosa fosse un poema epico scritto in latino, dal titolo Africa, che parlava di guerre puniche, ecco, che aveva come protagonista Scipione l'Africano, insomma un poema in cui lui tentava di imitare in tutto e per tutto Virgilio, ma non come Dante che l'aveva inglobato nella sua versione Divina Commedia, facendone un saggio medievale, oltre che la guida del suo viaggio nell'aldilà. Petrarca aveva scelto di imitarlo nella lingua tipica di Virgilio, restituendogli cioè la sua corretta immagine storica, quella di un grande autore di letteratura latina. L'avevamo già spiegato il perché, no? Perché Petrarca ha consapevolezza che gli anni sono passati, i secoli sono passati, e pur stimando moltissimo Virgilio sa benissimo che non può trasformarlo in un saggio medievale, ma deve riprenderlo come grande autore di un periodo preciso. Insomma, il nostro Francesco Petrarca pensava di ottenere la popolarità da questo poema epico. Invece la storia, la letteratura, ha fatto sì che la sua opera più importante sia quella che viene chiamata Il Canzoniere, anche se, come vedremo, i titoli sono diversi. L'opera qualcuno la chiama Rime sparse, qualcuno cita il titolo in latino, che come sapete alle scienze applicate non si può citare, però insomma il discorso è questo. Questa è l'opera che ha reso Petrarca immortale nella nostra letteratura, ed è un'opera che ha segnato tantissimo tutti gli autori successivi, cioè gli imitatori di Petrarca da qui in poi sono fioriti veramente più che i fiori a primavera, proprio tantissimi, alcuni anche di ottima levatura, altri forse no. Però insomma, Petrarca ha influenzato la letteratura italiana, dicono alcuni studiosi, ben più di Dante, ben più di Dante. Allora cominciamo a dire che quest'opera è scritta in volgare, quindi non in latino come l'Africa o come tante altre opere giovanili di Petrarca che abbiamo visto. Ecco, la più importante di quelle che abbiamo visto è stata Il Secretum, forse. Ecco, qui tutto è scritto in volgare. Certo, quando Dante aveva lanciato il volgare, aveva fatto sì che questa lingua si fosse consolidata. Quando Petrarca la usa, il volgare, diciamo, dantesco è diventato ormai quasi un nuovo classico, ecco, per il grande successo della commedia. Però Petrarca non si muove nel solco del plurilinguismo di Dante, no? Come avevamo visto, Dante è un fagocitatore di parole, di modi di dire, se non ha la parola lo crea. Petrarca lui seleziona solo un certo tipo di volgare, ma ne parleremo. questo canzoniere, chiamiamolo così d'ora in poi, Petrarca comincia a scriverlo scrivendo liriche in volgare fin dai primi anni della giovinezza, continuando fino alla fine della sua vita. E ogni volta che faceva la redazione parziale di quest'opera, l'ha lasciata a noi. Noi possediamo le redazioni parziali del canzoniere, ben 9 ne possiamo ricostruire. Poi a un certo punto ci fu la sistemazione definitiva, che risale all'ultimo anno di vita del poeta, il 1374. E questa ultima redazione è il famosissimo manoscritto Vaticano 3195, conservato nei musei vaticani, che reca addirittura la firma, appunti e chiose del Petrarca stesso. Quindi se volete sapere com'è l'autografo di Petrarca, ecco, dovete recarvi ai musei vaticani. Beh, per noi avere questo manoscritto è di un'importanza straordinaria, difatti ci permette di risalire all'archetipo originale senza dover passare attraverso tutti quelli che ci hanno messo le mani. Insomma, abbiamo 9 redazioni, abbiamo la sua definitiva, l'edizione critica di se stesso, potremmo dire, ed è un testo pure così antico perché risale alla seconda metà del 1300. Inoltre, la presenza di un altro famoso codice petrarchesco, il cosiddetto codice degli abbozzi, così viene chiamato dagli addetti al settore, che contiene redazioni diverse con note a margine dello stesso poeta, ci permette di seguire da vicino la creazione di quest'opera come se fosse un work in progress. Insomma, noi entriamo veramente nell'officina creativa del laboratorio petrarchesco e seguiamo passo per passo la stesura di quest'opera nelle varie versioni, nei tentennamenti, nei cambi di rotta, nei cambi lessicali, nelle riformulazioni. Insomma, è una cosa straordinaria. Ce l'avessimo della Divina Commedia, voi capite quante cose potremmo risolvere, e invece non ce l'abbiamo. Di Petrarca invece sì. Ma per sapere che cos'è quest'opera, più nota ai tempi come Rime Sparse, e noi oggi lo chiamiamo Canzoniere, bisogna rimanere un po' con noi e andare ad ascoltare prima qualche brano musicale. Anche Ivano Fossati ha scritto una canzone alla sua Laura. Questa canzone è di un disco suo, si intitola dall'album Decadenzin, Laura e l'avvenire.
Laura, l'avvenire ci sfugge, tutto sta cambiando. Amore e lavoro, per esempio, tutto sta mancando. La parte buona della nostra vita è ancora là nei bar sulla strada, col futuro che ci illuminava. Sembravi spaventata al primo incontro, col tuo sorriso leggero. Sembravi più fragile mentre preparavi in fondo agli occhi quell'attentato che sono le lacrime al mio desiderio sincero. Laura, prendi il tuo coraggio e abbracciami. Abbracciami. Ora questo posto non fa più per noi. Questo è un deserto di democrazia. Oggi che la fabbrica chiude, tutti se ne andranno. Lasciamo libera la scena, anche noi, vieni. È così vero che non ha senso, è forse l'indifferenza. Laura, prendi il tuo cappello e andiamo. Che di strada ne avremo da raccontare. te un sentimento. Dai, prendi anche il mio cappotto dalla sedia, che ce ne andiamo. Noi due, ora questo posto non fa più per noi. Questo è un deserto della fantasia. Ora questo posto non fa più per noi.
La radio è di classe.
Eccoci tornati, amici di Terza Scienze Applicate, ma anche tutti voi che avete voglia di ascoltare questo podcast. Oggi parliamo di canzoniere di Petrarca, quindi andiamo avanti sulle nostre lezioni di Petrarca e siamo arrivati alla sua opera più importante. Ecco. Dunque, stavamo dicendo che Canzoniere è un'opera straordinaria anche perché noi ne possediamo tante redazioni, quindi possiamo proprio studiare dall'interno dell'opera, capire come è stata fatta. Da cosa è composta quest'opera? Beh, sono ben 366 componimenti. Oh, che bello sentire qualche numero! Alle scienze applicate si studiano più volentieri. 366 componimenti, in massima parte sonetti, però ci sono anche ballate, canzoni, sestine e via di questo passo. Sono presenti tutte le forme metriche consacrate dalla tradizione lirica precedente, quindi tutte i possibili combinazioni diversi. Petrarca è un po' una summa, come si dice, cioè una perfetta collezione di tutto questo. Bene, di che parla il canzoniere? Beh, per parlare del canzoniere dobbiamo parlare di lei. Fossati ce lo ricordava, Laura, questa figura femminile intorno alla quale ruota tutta la produzione poetica del canzoniere. Allora, la materia quasi esclusiva del canzoniere è appunto l'amore del poeta per una donna chiamata Laura, siamo sicuri che non è il suo nome perché anche questo nome è simbolico, incontrata il 16 d'aprile, 6 aprile, venerdì santo, in una chiesa di Avignone. Ah, bello, dirà qualcuno. Proprio ci dice anche la data, il giorno, quindi abbiamo un diario, vediamo la storia di questo. No, siamo fuori strada. Non è la vita nuova di Dante, ma anche qua dobbiamo stare attenti con i simboli e con ciò che Laura rappresenta. Intanto vi faccio notare il nome evocativo, perché è l'apostrofo aura, vuol dire l'aura, la corona d'alloro con cui venivano incoronati i poeti. Sapete quanto ci teneva Petrarca a avere questo onore. Ma Laura più che altro è una figura intorno alla quale il poeta parla di se stesso, cioè non è, se voi leggete il canzoniere non saprete mai veramente Laura com'era, non saprete neanche al di là di qualche dettaglio generico com'era fatta questa benedetta donna. Sì, sapremo che ha i capelli biondi, che ha uno sguardo fantastico, ma non riusciamo a figurarcela bene. Laura in realtà è un pretesto, perché parlando di Laura il poeta ci parlerà dei suoi sentimenti per Laura e dei suoi sentimenti in generale, quindi non è il diario di una storia d'amore, però è il diario della storia di una coscienza, di un'anima, quella appunto di Petrarca. Il libro ripercorre allora questa, chiamiamola così, storia d'amore particolare, una storia d'amore umana e terrena, sensuale e tormentata. Vediamo perché. Innanzitutto questo amore è un amore perpetuamente inappagato, oscillante tra poli opposti. Beh, la parola inappagato ci ricorda che l'avevamo già visto quando avevamo studiato le principali regole dell'amor cortese, e una era questa, cioè il poeta ama ma l'amore, ahimè, non è ricambiato o non raggiunge mai, diciamo così, il suo scopo, rimane sempre sullo sfondo, lontano, distante. Il poeta gioca intorno alla figura femminile, costruendo complesse architetture di immagini, giocando con il nome, l'aura, il lauro e la pianta sacra d'Apollo, lo dicevamo, il dio della poesia, quindi è l'immagine della gloria e della gloria poetica in particolare. Il poeta contempla l'immagine della donna che ha creato dalla sua immaginazione, dal sogno, dalla memoria, un'immagine astratta e ciò che rimane nella sua mente di Laura. E altre volte invece lamenta la sua sofferenza, la crudeltà, invoca pietà per le proprie sofferenze. A volte è stanco di soffrire per amore, invoca la pace, la tranquillità, eleva a Dio una preghiera e dice a tutti: chiedo scusa, ho vaneggiato, ho fatto male a seguire questo miraggio, questo sogno. E altre volte questo tormentato rapporto porta alla consapevolezza di un vaneggiare più ampio, cioè rincorrere inutilmente questa immagine di questa donna finisce per diventare anche l'immagine stessa di come sia vano inseguire sogni mondani, e questo porta al pentimento, il pentimento che deriva dalla certezza che quanto piace al mondo è breve sogno, come dice lui, cioè omnia vanitas vanitatum, dicevano i latini, tutto è vanità. I latini no, ma nel Medioevo Dante, o quelli che la pensavano come lui, insomma gli uomini del Medioevo, parlavano di contemptus mundi, cioè sempre dal latino, il disprezzo del mondo. Perché attaccare il proprio cuore alle cose del mondo quando tutto è nulla, quando tutto svanisce? Anche Laura addirittura invecchia, muore, quindi è molto diverso da Beatrice che sembra non morire mai perché addirittura compare vicino a Dio, è eterna. Anche Laura invece muore, ha in sé l'illusione delle cose eterne ma anche la denuncia di tutti i limiti delle cose terrene. E non è facile abbandonare Laura, si fa facile, è facile dire ah vabbè, allora basta convincerti che nulla quaggiù diletta e dura. Non è facile abbandonarla perché il poeta sente dentro di sé la passione non va mai in via, rigenera i sogni, le lacrime e i sospiri, a nulla dire serve dire smetti di soffrire, o cuore, perché Laura torna sempre e invade la mente del poeta con le immagini di quando era viva, di quando era bella, di quando lui l'amava e via di questo passo. E del resto Laura non dura in eterno a differenza di Beatrice, e la morte di Laura sarà proprio una dura prova per il poeta, tanto che il canzoniere si divide proprio in due parti, come vedremo: in vita di Madonna Laura e in morte di Madonna Laura. Il poeta a un certo punto guarda indietro e sembra dire che Laura, insomma, non c'è.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succede. Dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta,
Valso Nair High School Radio.
Bene, eccoci ritornati col nostro Petrarca, il nostro canzoniere. Allora, prima della pausa con la canzone di Neck, ci stavamo dicendo che il canzoniere è diviso in due parti: In vita di Madonna Laura, prima parte, e In morte di Madonna Laura, seconda parte. Se la prima parte è la parte dell'illusione, dell'entusiasmo, la seconda raccoglie invece quelle composizioni poetiche in cui c'è il rimpianto, la nostalgia, la tristezza, ecco. C'è una cosa da notare: il fatto che Laura sia mortale, a differenza di Beatrice, il fatto che invecchi, quindi patisce anche l'età, anche, come dire, la bellezza fisica deperisce, ma non per questo la passione si estingue, perché Petrarca, quando si rivolge a lei, anche se lei è morta, è come se fosse sempre presente, la sua immagine interroga il poeta in continuazione. Il poeta, insomma, sa che il mondo dopo la sua morte è squallido, è brutto, ma non per questo riesce a calmare la passione che c'è dentro di sé. Il poeta ha sempre davanti la donna amata e la rivede come se fosse viva, nei soliti luoghi. I soliti luoghi in Petrarca vuol dire locus amenus, altra parolaccia latina, che vuol dire un luogo immaginario con tutti gli elementi tipici della letteratura idillica, quindi il praticello con l'erbetta, il ruscello fresco, rose e viole, i soliti fiori che si trovano nelle poesie, insomma il giardinetto da picnic come lo immaginiamo tutti noi, o come lo immaginano gli americani, no? Davanti alla casa, davanti alla casa c'è il giardinetto. Ecco, il locus amenus americano è quello di Petrarca, invece è quello tipico delle poesie, quindi la piccola radura segreta, imboscata nel bosco, passatemi il gioco delle parole, il fiumiciattolo, i fiori, la pace, la tranquillità. Mi fa venire in mente un po' il locus amenus di Biancaneve o di altri cartoon disneyani. Insomma, quello è il locus amenus, ecco, scusate i paragoni che sembrano un po' troppo arditi, però secondo me c'è anche nella letteratura o nelle cose che vediamo oggi questo locus amenus. Ecco, il poeta rimmagina Laura nel locus amenus, oppure la vagheggia in cielo, chiede di poterla contemplare, ma non ha fatto i conti con il tempo. Il tempo corre, corrompe, la clessidra va avanti, e così come il ricordo di Laura si fa sempre più affannoso, così anche il poeta invecchia. Vorrebbe cercare un porto tranquillo, ma invece si sente sempre un dubbioso passo, pieno di insidie, di pericoli. Il poeta ha il bisogno di rivolgersi a qualcosa di più saldo, di più duraturo. Sa che i beni terreni e anche Laura sono illusori, e questa consapevolezza lo porta a chiudere il canzoniere alla ricerca della pace interiore. Pace è l'ultima parola dell'ultimo sonetto del canzoniere di Petrarca. Però in fondo il canzoniere di Petrarca in realtà è la storia di una guerra e di una pace, guerra e pace che si svolgono nell'animo dello stesso uomo, Petrarca. Leggendo il canzoniere dicevamo: noi non ricostruiamo una fantastica storia d'amore, perché non è come uno dei romanzi di letteratura romantica che leggete voi, fanciulle soprattutto, ma è un'autoconfessione. Insomma, alla fine il canzoniere, in un modo diverso, con una lingua diversa, non fa che replicare quel modello che già Petrarca aveva proposto nel Secretum. Ciò che veramente interessa è parlare di me, non tanto parlare della mia storia con Laura, ma attraverso quello parlare di me, mettere a nudo la mia anima. Questo sembra il proposito che il poeta vuole attuare nella sua opera. Certo, quando Laura è morta ritorna l'immagine di lei, ma anche quando Laura è ancora viva e pian piano invecchia, bisogna fare i confronti fra ciò che Laura era e rappresentava e ciò che invece rappresenta ora. C'è un artista italiano che ha scritto delle grandi e famose canzoni, secondo me, che ha uno schema petrarchesco in una sua canzone. La cosa vi sorprenderà. È il buon Max Pezzali, che racconta in una sua canzone, La regina del celebrità, Che cosa ha voluto dire quella famosa ragazza, la regina del Celebrità, un locale di Milano dove si balla, nella sua gioventù, ecco, rappresentava un po' la sua gioventù, i sogni e le speranze. Poi un giorno la rincontra, gli anni sono passati pure per lei, marito e figli, e anche il poeta Max Pezzali deve fare il confronto fra quelle due immagini della sua amata. Ascoltiamocelo, va? È un pezzo da non sottovalutare, secondo me.
Quando la classe entra in studio, gli alunni iniziano a parlare.
Beh, Bene, siamo tornati sempre qui sui nostri microfoni di Radio Valsoner. Questa lezione che è indirizzata agli amici di Terza Scienze Applicate, ma ripeto, se proprio non avete nulla da fare, dici ma ho sempre voluto sapere qualcosa su Petrarca, beh, questa può essere un'occasione. Fra l'altro ci ha telefonato in questo momento Petrarca e dice: senti, però abbi pazienza, mi paragoni con Max Pezzali, allora parliamone un attimo. Ragazzi, si fa un po' per scherzare, però io credo che certi rimandi sotterranei fra l'arte di una volta e l'arte di oggi, fatto salvo il diverso contesto, l'aspetto consumistico, l'aspetto discografico, tutto quello che volete, ma in fondo quando giochi con le parole certe cose secondo me rimangono, e credo che in molte canzoni di Max Pezzali questo schema un po' petrarchesco sia presente. Poi non penso che lui quando si mette con la chitarra a scrivere le canzoni dica ah, adesso voglio imitare Petrarca, però certe cose sono talmente importanti nel nostro patrimonio letterario che alla fine rimangono nel DNA di noi italiani e di chi fa poesia attraverso la musica o in mille altri modi. Bene, allora, alla fine concludiamo un po', vediamo di quagliare qualche cosa su questa laurea. In questo canzoniere c'è indubbiamente un leitmotiv, un'architettura unitaria che offre al lettore un libro ben preciso, con un inizio, uno svolgimento, una fine. Quest'opera non è solamente mettere insieme una serie di poesie che hanno come comune denominatore, altra parola che secondo me alle scienze applicate piace molto, la figura di Laura, ma semmai ogni poesia occupa una posizione all'interno del canzoniere voluta, perché ogni poesia è una tappa di questo percorso. Che percorso? Un'esperienza reale e sinceramente vissuta, l'esperienza della propria vita, potremmo dire. Sarebbe sbagliato prendere tutto per oro colato come una confessione autobiografica, come un romanzo con una trama vera e propria, ecco, come un progredire di questa storia a pari passo con la vita del poeta, così come credo oggi non sia lecito quando uno ascolta una canzone che ti piace di un autore pensare che per forza debba essere autobiografica e rifletta la vita dell'autore. Magari c'è qualcosa di autobiografico, ma non proprio tutto. Molto è reinterpretazione, molto è trasfigurazione letteraria, cioè una costruzione ideale, esemplare. Già nella Vita Nova tutto ciò c'era, in un'atmosfera piuttosto irreale, indefinita. Questa tendenza si accentua nell'opera di Petrarca, anche se bisogna sottolineare alcune cose. Laura è molto più umana delle figure femminili degli stil novisti e anche di Beatrice, perché psicologicamente è più tratteggiata, psicologicamente la sua influenza sul poeta è più netta, più distinguibile. La sua bellezza fisica si basa su alcune caratteristiche. Beatrice non ne aveva nessuna, tanto per capirci. Però sono caratteristiche un po' stereotipate: dolce viso, rose vermiglie, angelico seno, i capelli d'oro e via di questo passo, insomma. Non se ne esce, insomma. Un po' realtà, ispirazione dalla realtà, un po' trasfigurazione letteraria. Ma soprattutto, Laura è l'immagine di una vita, di una ricerca interiore. La ricerca del poeta. Dobbiamo ancora dire qualcosa sulla lingua del canzoniere, ma prima andiamo a ascoltarci una canzone dedicata ad un'altra Laura. Anche il nostro Vasco Rossi
un figlio per Natale.
Si è immaginato una sua Laura.
E tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare e forse smetterà anche di fumare. E Laura aspetta un figlio per Natale, ed è sicura che ci sarà neve, e da quelle parti sai, non è che ci sia sempre il sole, però non è che neanche tutti i giorni piove. Per Natale, e tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare e forse smetterà anche di fumare. Laura aspetta un figlio per Natale, è ed è sicura che ci sarà neve. Da quelle parti sai, non è che ci sia sempre il sole, però non è che neanche tutti i giorni piove. E Laura aspetta un figlio per errore, però lei dice che si chiama amore. In ogni caso poi la gente sai che cosa vuole, in fondo vuole Natale con la neve. Figlio per Natale e tutto il resto adesso può aspettare, perché Laura adesso deve solamente riposare e forse smetterà anche di fumare.
La radio è di classe.
Bene, siamo arrivati allora all'ultima parte della nostra lezione petrarchesca. Vi abbiamo proposto anche qualche canzone, perché sono stati tanti gli artisti che hanno provato a cantare qualcosa alla loro Laura, molto diversa da quella petrarchesca, però è chiaro che questo nome non piove a caso. Come potrei chiamare la donna a cui dedicherò questa canzone? È Laura. Laura viene perché è colpa di Petrarca, insomma, bisogna prendersela con lui, diciamo così. Ci rimaneva ancora da fare una postilla sulla lingua del canzoniere. Allora, abbiamo detto che Petrarca prediligeva il latino, considerava il latino la lingua veramente letteraria. E come, potrebbe dire qualcuno, consideri il latino la lingua e poi la tua opera più famosa invece è scritta in volgare, e allora non ce la conti giusta? No, è che in realtà Petrarca diceva di preferire il latino perché voleva essere il continuatore dei classici, quello che riportava in vita la loro autentica lingua, la loro vera cultura, senza quelle manipolazioni, quelle trasformazioni che aveva fatto Dante, no? Dante aveva preso il latino per farlo quadrare nel suo Medioevo, per portarlo dentro e dire il tempo non è mai passato. Ecco, Petrarca invece, come dicevamo, sa che il tempo è passato. Per questo Petrarca assume nei confronti della sua produzione in volgare un atteggiamento un po' di sufficienza. Addirittura chiama le poesie del canzoniere le sue nuge, scienza applicata, un'altra parola in latino. Nuge o nugae, se dovessimo pronunciarle con la pronuncia originaria latina. Traduciamolo oggi, poesiole, cosucce. Cosucce, sai, ho scritto ste cosucce nel tempo libero, ma le cose, quelle famose, sono altre. La letteratura impegnata che mi contraddistingue è un'altra. falsa modestia, potrebbe dire qualcuno, ma in realtà Petrarca ancora una volta copia da qualcuno, perché questo atteggiamento era lo stesso di Catullo, un poeta latino che voi amici delle scienze applicate non studiate, che aveva chiamato così poesiole la sua poesia, a cui invece teneva tantissimo oltretutto. Questa minore considerazione però non è solo una posa esteriore o qualcosa di falso, di ipocrito. In una lettera a Boccaccio, Petrarca spiega che pensa che Dante sia un grandissimo poeta, meno male, ma rimpiange il fatto che non abbia usato il latino, la lingua di Roma. Ma lo immaginate Dante che scrive la Divina Commedia in latino, ragazzi? Cioè, da tagliarsi le vene veramente. Petrarca pensava però che la letteratura latina avesse toccato la sua perfezione somma, cioè non era più possibile fare meglio di quei classici, si poteva solamente imitare, riavvivare un po' di fuocherello, ecco, diciamo così. Il volgare invece era una cosa del tutto nuova, quindi c'era la possibilità di lasciare il segno, raggiungere l'eccellenza, perché lì, come dire, i paragoni non erano tanti. Questo ci fa capire quali siano le distanze fra Dante e Petrarca. Dante puntava tutto sul volgare, lingua addirittura scientifico-filosofica, lingua della lirica, la lingua di tutto. Addirittura sceglie di scrivere un poema sacro in volgare, figuratevi se non ci teneva. Petrarca invece torna a dire che il latino è più importante, però attenzione, non il latino quello di Dante o il latino che si usava nelle normale consuetudine, diciamo così, ma un latino completamente restituito alla sua dimensione generale. Quindi un idioma che mirava a riprodurre il latino classico perfettamente. Ma anche nel volgare Petrarca si muove sullo stesso registro. Cioè il volgare di Petrarca, come dicevamo all'inizio, non ha nulla a che vedere con il linguaggio di Dante, multiforme, che si apre a ogni registro stilistico. Ricordate, avevamo detto che Dante diceva che c'erano tre registri linguistici, quello elegiaco triviale, diciamo quello un po' basso, quello che principalmente domina l'inferno, poi c'era quello comico, cioè di mezzo del purgatorio, e poi c'era quello tragico sublime, quello più nobile, più aulico, più elevato, che invece è quello del paradiso. Ecco, Petrarca seleziona. Di questi tre lui seleziona solamente l'ultimo di Dante, cioè il più alto, il più nobile, quello modellato sul latino, quello pieno di latinismi, perché ritiene che la lingua letteraria, anche volgare, debba essere una diretta emanazione del latino nobile, antico e pieno di poesia dei classici. Ed eccoci così arrivati alla conclusione della nostra lezione. Magari non tutto è stato chiaro, va bene, allora ci sentiremo poi in video chat per vedere come colmare le lacune, che chiaramente sono un po' queste, cioè abbiamo cercato di fare un qualche cosa di diverso dal solito, ma nello stesso tempo ricordo che la lezione segue la dispensa numero 6, quella del canzoniere di Petrarca, per cui che cosa farei se fossi uno studente di terza scienze applicate o comunque uno di terza che per sbaglio sta ascoltando tutto ciò? Certamente mi ascolterei il podcast, poi andrei a rivedermi la dispensa, mi darei un'occhiata anche sul libro, pagine interessanti sono scritte sul canzoniere, e poi aspetterei che arrivino le prossime lezioni in cui finalmente, sonetti alla mano, analizzando i sonetti, capiremo che ciò che abbiamo detto oggi non è aria fritta, ma vera sostanza. Mi raccomando, è l'apostrofo Laura, è anche il nome di una cantante italiana di origine bresciana con alcuni album all'attivo. È l'apostrofo Aura, fa musica un po', diciamo così, particolare, lo potete ascoltare adesso. E ho scelto questo brano perché in fondo la tentazione è quella di dire: ma allora sto Petrarca ci è o ci fa? È sostanza oppure è finzione letteraria? Ma forse io direi che è un po' una favola, una bella favola.
Che più mi ferisca di un sorriso forzato e di una presenza inquieta che mi spaventa è debilità, le mie difese quando sono fuori. dentro dalla stanza, né a destra né a sinistra, sulle sponde del fiume che sogno nitido, nitido. Hai scritto me su un foglio senza nome, e hai raccontato una storia trasparente. Non c'è niente di più strano che
Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.